Allora,
a partire, quando potete andare.
Monsignor Bettazzi, il primo tema riguarda l'oggi più che ieri,
sì.
Ossia, diciamo, più d'uno dell'intellettualità cattolica sostiene che oggi non si può, anzi qualcuno dice non si deve arrivare a un Vaticano terzo perché non esiste un'opposizione, una controparte al potere ecclesiastico che chieda cose nuove, così come invece ci fu nel Vaticano II, in cui il Papa rispose rilanciando il famoso balzo in avanti. Ecco, oggi c'è un'idea, un progetto, una cultura, un bisogno di verità che possa reclamare un Vaticano III.
È vero che la situazione culturale odierna è diversa da quella di una volta. Allora, 50 anni fa, c'era lo scontro delle ideologie e quindi si approfondiva, si rifletteva, si pensava molto. Oggi i mezzi di comunicazione sono tali per cui non si pensa più, ecco. Si cercano le notizie, le si trovano, si è in dialogo con tutto il mondo, ma praticamente si è chiuso in se stessi. Il motivo del Vaticano III adesso è un motivo molto banale se vogliamo, ma il Vaticano II è riuscito perché è arrivato di sorpresa e perché i papi hanno fatto vedere che lo lasciavano in mano ai vescovi. Arriva un Vaticano III che lo organizzano in modo da rimangiarsi il Vaticano II e si è organizzato come il sinodo dei vescovi è organizzato dal centro, gestito dal centro. Alla fine dà i risultati al Papa, il quale dopo un anno dice quello che vuole, quindi è una consultazione, mentre il Concilio è una decisione che prendono i vescovi insieme al Papa, il Papa insieme ai vescovi. Ecco, credo che un Concilio Vaticano III correrebbe il rischio di, come dire, di ridimensionare il Vaticano II. Tanto è vero che quando si diceva che il Cardinal Martini auspicava un altro Concilio, Cardinal Martini diceva no. Piuttosto per i punti più caldi, la sessualità, la bioetica, la pastorale dei divorziati, tutti i vescovi del mondo si preparano, vengono per un mese a Roma e insieme al Papa decidono, ma con la, come dire, con la forza, ecco, e con la chiarezza di un concilio, non come di una consultazione di cose che sono già state pensate al centro e di cui si richiede soltanto, come dire, un appoggio, ecco, di facciata del resto dei vescovi. Credo che questo qui è il motivo per cui forse il Vaticano III, in questo momento, lo ritengo anch'io col Cardinal Martini, che non sarebbe opportuno.
Lei fa il riferimento ovviamente al patrimonio, all'ancoraggio al Vaticano
Sì.
II. Se dovesse indicare, diciamo, un elemento che non solo è sopravvissuto, ma ha mantenuto un potere di suggestione, di trascinamento da quei giorni, che cosa ha attraversato la storia di quell'esperienza?
Io credo che una cosa importante per noi cattolici sia stato il ridarci in mano la Bibbia. Una volta era proibito, o quasi, leggerla. Perché la Bibbia era soltanto il deposito, si diceva, delle verità che si ricavavano e la gerarchia le riassumeva nella teologia o per il popolo nel catechismo e noi studiavamo il catechismo. Padre, il famoso padre Calati, Camaldolesi, diceva no, è lì dove c'è l'atteggiamento radicale del Concilio, cioè noi siamo a tu per tu con Dio. E Dio parla all'umanità per persuaderla che quello che conta non è essere chiusi in se stessi, come Adamo, ecco, ci insegna, ma quello che realizza veramente l'umanità è essere aperti a Dio e ai suoi valori ed essere aperti agli altri. E questo è l'atteggiamento fondamentale che noi dobbiamo avere leggendo la Bibbia, non andare a ricercare le verità, ma sentire che siamo a tu per tu. Allora questo qui è l'atteggiamento con cui, direi fra l'altro, direi si collega con la indicazione data da Papa Giovanni che non era un concilio dogmatico ma un concilio pastorale. perché dogmatico vuol dire precisare le verità, i dogmi, e dire ecco, tu devi accettare questi dogmi, se non li accetti sei scomunicato, anatema sì. No, pastorale vuol dire ecco, vediamo insieme di fare il cammino verso questi dogmi, queste verità, vedere in che modo queste verità ci possono coinvolgere, in che modo lo possono riempire o trasformare la nostra vita. Ecco, allora la parola di Dio, metterci a tu per tu con Dio, ma allora viene fuori anche, per esempio, il rapporto con gli altri cristiani. Se noi partiamo dai dogmi, dice, voi non credete quel che crediamo noi, siete esclusi. Se partiamo invece dal cammino, ecco, noi siamo inseriti in Cristo, abbiamo la stessa parola di Dio. Poi, ecco, vediamo in che modo le differenze diventano più importanti che non invece le cose comuni. E si arriva addirittura all'intuizione di Giovanni Paolo II, che invita ad Assisi tutte le religioni. Alla mattina ognuno prega Dio secondo la sua teologia, ma al pomeriggio ci troviamo e diciamo, ma guarda, con tanti nomi diversi Dio è uno solo. E allora non possiamo, siamo tutti figli di questo Dio, non possiamo farci guerra in nome di Dio. Ecco. Allora è l'aspetto soggettivo che non rende soggettivo o relativo, ma è il partire dall'aspetto soggettivo per poter poi arrivare insieme più vicini che si può alla oggettività.
Oggi questo dato della unione, della ricomposizione, della relazione con gli altri cristiani, con le altre chiese, a che punto è? Rispetto a 50 anni fa sono più passi in avanti o passi indietro?
Qualche passo in avanti si è fatto, ma noi abbiamo ancora molto la mentalità che l'unione vuol dire che le altre chiese diventano chiesa cattolica, mentre forse anche all'interno della Chiesa Cattolica ci sono delle mentalità molto diverse, molto contrastanti. Ecco, forse si dovrà arrivare a una forma, ecco, di unità, non dico di federazione come a Ginevra, ma ecco, il Signore dovrà guidarci a capire, fra l'altro nel Concilio abbiamo detto che c'è una gerarchia di verità. Ecco, non possiamo mettere tutto sullo stesso piano. Può darsi che le divergenze su verità, ecco, più discutibili o meno affermate, e che possa permetterci di trovarci insieme anche se appunto non siamo totalmente uguali. Io penso per esempio all'intercomunione, cioè al fatto, noi diciamo, se non hanno la fede nella transustanziazione non possiamo ammetterli, ammettiamo soltanto gli ortodossi perché quelli hanno un clero come il nostro, una gerarchia riteniamo valida. Ma se io penso che San Pio X ha portato la prima comunione dai 12 anni ai 7, 6, 5, diceva, quando uno crede, un bambino sa che mangiando quel pane mangia Gesù Cristo viene in lui, può fare la comunione. Io credo che tutti i fratelli separati, quando fanno la cena, pensano che si incontrano con Gesù Cristo. E allora ecco, la liturgia che noi consideriamo solo come il vertice della vita cristiana, per cui chi non ha tutte le stesse verità non si incontra, io credo che se invece la considerassimo anche, come dice Concilio, anche la sorgente, forse ecco, il trovarsi insieme, pur con delle differenze, a partecipare all'Eucaristia, tutti con la fede che stiamo incontrando Cristo, forse faciliterebbe allora anche e ritrovarsi su altri punti, ecco, della nostra vita. Io penso ai fratelli luterani, 400 anni fa ci siamo divisi per il modo di interpretare la giustificazione e nel 99 abbiamo detto, ma no, in fondo abbiamo la stessa teologia, ecco, allora perché dividersi?